Allora, io stamattina inizio una serie di studi e quando mi sono preparato pensavo a questo, ho pensato alla nostra Chiesa. Come dico, ci sono da 40 anni e più e sono responsabile da 40 anni e ho visto in questi ultimi anni che la Chiesa avrebbe bisogno, noi individualmente innanzitutto e la Chiesa in secondo luogo avrebbe bisogno di prendere un po' una direzione diversa. E stamattina che c'è poca gente, il Signore mi convince ancora di più a portare questo messaggio. È un messaggio molto semplice, io non predico mai le dottrine incomprensibili, cerco sempre di essere più terra-terra possibile. E l'ho chiamato questa serie di messaggi privilegi e difficoltà di un'efficace testimonianza cristiana. Perché, cari fratelli, noi abbiamo il grande privilegio di essere dei servitori del Signore, ambasciatori di Cristo, e non soltanto quando stiamo bene, non soltanto quando la nostra vita scorre per i binari giusti. Noi siamo chiamati ad essere ambasciatori per Cristo sempre, anche quando stiamo male, anche quando viviamo delle difficoltà familiari, in ogni momento. Noi siamo degli ambasciatori per Cristo. E mi dispiace per chi non c'è stamattina, mi dispiace molto, ma ripeto, non perché stamattina inizio a predicare, noi abbiamo sentito dei bei messaggi, non è quello il punto. Se noi dovessimo dare un titolo, definire un titolo per l'esistenza terrena di un vero cristiano, noi potremmo riassumerla con 8 parole, 8 semplici parole. Se ci chiediamo, ma noi chi siamo? Qual è il compito del credente? Ecco, queste 8 parole danno la spiegazione, danno la risposta alla nostra identità. Siamo un ambasciatore di Cristo, il credente, in una nazione ostile. Siamo degli ambasciatori di Cristo in una nazione ostile. Nel Nuovo Testamento, infatti, come si può notare chiaramente, noi troviamo spesso accostamenti a oggetti o cose comunemente conosciute, citate di proposito col preciso intento di identificare un particolare, un aspetto particolare di quello che dovrebbe rappresentare la testimonianza di fede di un vero credente. Come ricordiamo, ad esempio, Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, riferendosi alla capacità di conservazione di questo elemento e dal sapore che dà il sale. Il Signore alludeva ad una testimonianza che fosse forte e vigorosa, che fosse in grado sia di dare un valore positivo alla società moralmente corrotta nella quale vivevano, che anche di contrastare l'inesorabile avanzata del peccato nel mondo, perché noi sappiamo che il sale ha questa proprietà di conservazione, ancora oggi si usa per conservare diversi elementi. Voi siete la luce del mondo, la luce, con questo elemento che dà visibilità e chiarore. Gesù alludeva invece a cosa? Ad una testimonianza di fede vissuta, che tutti potevano vedere, una fede chiara che riflette senza incertezze, senza compromessi, l'autenticità e l'autorità della parola di Dio. Che gli altri devono vedere nella nostra vita di tutti i giorni questa autorità e questa fedeltà alla parola di Dio. Più tardi l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi e fa un'altra descrizione della vita del credente dicendo: voi siete il profumo di Cristo. E aggiunge con maggior precisione: il buon odore di Cristo. L'allusione ovvia al profumo, in questo caso qual è? È quella di una persona che con il suo comportamento, col suo stile di vita fedele alla parola di Dio, lascia dappertutto una traccia, una scia inconfondibile del suo passaggio. Noi dovremmo lasciare nella nostra vita di tutti i giorni una scia, una traccia inconfondibile del nostro passaggio, delle nostre cose, di come ci comportiamo. È una scia di un profumo così importante, il buon odore di Cristo, che non è il nostro, ma è di Cristo, tanto da determinare addirittura una testimonianza di giudizio, dice l'Apostolo Paolo. Non siamo noi che diamo un giudizio, perché noi non siamo in grado di giudicare nessuno, ma la nostra vita, vissuta secondo il piano di Dio, dà un giudizio agli altri. E Paolo dice un giudizio di morte a morte per alcuni e per altri di vita a vita. Noi con il nostro comportamento stiamo giudicando le persone. Ed è un compito molto importante questo. Perché possiamo dare la vita ad alcuni, stiamo parlando della vita eterna naturalmente, e possiamo far vedere la morte con il nostro comportamento. Ovviamente noi potremmo continuare con altri esempi che ricalcano particolari testimonianze di vita cristiana, che distinguono un vero credente nella società umana. Ma questa mattina però, come ho accennato in apertura, io vorrei focalizzare la nostra attenzione sulla figura dell'ambasciatore. È di nuovo l'Apostolo Paolo a presentarla nell'identificare la vita e il servizio spirituale di un vero credente. Andiamo in Seconda Corinzi, capitolo 5, versetto 20. Seconda Corinzi 5, 20. Naturalmente è un testo, sono delle parole che conosciamo molto bene. Paolo dice qui, Seconda Corinzi 5, 20, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro. Cari fratelli e sorelle, questo è il vero compito nostro. Noi non siamo chiamati a riempirci la testa di teorie soltanto. Noi non siamo chiamati a riempirci la testa di teorie, di dottrine. Il nostro compito principale è questo. Dobbiamo essere ambasciatori di Cristo e vedremo fra poco cosa significa essere ambasciatori per Cristo. Ma ripeto, questo è il compito che noi abbiamo, il compito primario. Non c'è un altro compito che Dio ci dà nella Scrittura. Dio non dice nei Vangeli diventate dei teologi, diventate questo, diventate quell'altro. Non c'è scritto. Dobbiamo essere essenzialmente degli ambasciatori. Questo non esclude chiaramente il nostro interesse per lo studio della parola di Dio. Ma il compito essenziale nostro è questo. Noi forse non stiamo seguendo questa traccia qui. Politicamente parlando, noi sappiamo che l'ambasciatore è una persona qualificata, incaricata dal suo governo a rappresentare la propria nazione in un paese straniero. Le funzioni di un ambasciatore sono diverse, ma hanno tutti un denominatore comune, e cioè quello di aderire in tutto e per tutto e nella maniera più assoluta alla nazione e al governo che lui sta rappresentando. Questo è il compito di un ambasciatore. E non è a caso che Paolo abbia preso questa figura, accostandola al credente, perché ha molte diverse analogie con quella che è la vita e l'attività spirituale di un vero credente. Siamo degli ambasciatori spirituali. Fatte queste premesse, io vorrei introdurre il tema di questa mattina con una domanda strettamente personale, molto diretta. Tu sei un ambasciatore di Cristo? Tu, che sei qui stamattina, tu sei un ambasciatore di Cristo? Nella società umana, ho fatto questa domanda per dire che nella società occidentale, la nostra società, la maggior parte delle persone, a vari motivi e per diversi titoli, sono convinte di essere degli ambasciatori, sono convinti di essere dei veri cristiani. Basta nascere in una certa nazione, no? Subire passivamente la trafila di certi riti religiosi per ritenersi e dichiararsi ambasciatori, ma ambasciatori per imposizione però. Non ambasciatori per scelta, non ambasciatori che hanno deciso di diventare ambasciatori. E ci sono persone, poi, e questo è ancora più grave, che apparentemente o per conoscenza biblica hanno le forme di un ambasciatore, ma non stanno rappresentando nessuno. perché quelle che dovevano essere le qualifiche di rappresentanza, invece, sono state assorbite da organizzazioni, da movimenti, da denominazioni che ne hanno svilito e indebolito lo spirito, rendendone inefficace la testimonianza. Non giro intorno alle parole, non mi piace, ma queste sono le chiese della Riforma. Sono le chiese della Riforma, hanno soltanto il nome di cristiani, hanno soltanto il nome di cristiani evangelici, ma non stanno più perché hanno sviato, si sono sviati da questo ministero qui di portare il messaggio del Vangelo. Non portano più niente, non sono più ambasciatori. Tu sei un ambasciatore di Cristo? Ripeto ancora stamattina questa domanda. Per rispondere in maniera sicura e inequivocabile a questa domanda, noi dobbiamo leggere e analizzare il contesto dal quale abbiamo tratto il versetto di questa mattina e vedere il compito che Dio ci ha affidato. Poi, 2 Corinzi 5, 17 a 21, vediamo questo passo, questo passaggio bellissimo di Paolo. Se dunque uno è in Cristo, se... È molto interessante queste due sillabe, se ci sei o non ci sei, ma ci sei, vuole dire Paolo. Se dunque uno è in Cristo, succede qualcosa di straordinario. Egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio. Che cosa ha fatto Dio? Ha fatto tutto questo, ma che cosa ha fatto? Ci ha riconciliati con sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. In quanto che il desiderio di Dio, il piano di Dio qual è? Quello che noi ci riempiamo la testa di nozioni e basta, no, in quanto che Dio vuole riconciliare con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, e ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo, nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, ecco il centro del Vangelo, semplicissimo, non ci sono tante chiacchiere, colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, non diventare essere direttamente su di lui, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Allora, la carriera di un vero ambasciatore per Cristo, come vediamo, ha un inizio. Non si nasce ambasciatori, si diventa ambasciatori. E non prescinde da nessuna religione, né filosofia, né discendenza umana. L'Apostolo Paolo vuole essere assolutamente chiaro inizialmente nel definire questa verità, proprio per evitare malintesi e possibili usurpazioni o abusi impropri di questo titolo di ambasciatore. E inizia infatti dicendo: se dunque uno è in Cristo. È una premessa unica, assolutamente selettiva questa, che concede l'autorizzazione ad essere ambasciatori. Per poter esercitare questo ministero di ambasciatori, dunque, bisogna essere in Cristo. Ma che cosa significa essere in Cristo? Che vuol dire essere in Cristo? È un'espressione del genere, potrebbe sembrare incomprensibile ad una persona che ha poca conoscenza, poca dimestichezza con le Sacre Scritture. Ovviamente l'Apostolo Paolo sta usando un linguaggio biblico e per descrivere cosa? Un'importante fondamentale verità spirituale, la più importante. Qual è? Quella di una persona, un peccatore, siamo tutti peccatori, ma un peccatore identifica che essendo stato redento per fede attraverso il sacrificio di Cristo è entrato in una nuova relazione intima col suo Salvatore che prima non c'era. Essere in Cristo significa che la vita di questo peccatore in questo nuovo status di credente adesso appartiene a Cristo interamente, si identifica con Cristo e a sua volta Cristo per mezzo dello Spirito Santo vive nella persona che gli ha redento. Si tratta dunque di un legame spirituale profondo, indissolubile, che non si può più staccare, che unisce quello che prima era separato a Gesù Cristo, a causa del peccato a Gesù. Questo significa essere in Cristo, è una combinazione completa, uno entra dentro l'altro, essere in Cristo. La prima conseguenza diretta prodotta da questa unità ritrovata, continua l'Apostolo qua, dà subito il frutto e consiste in una radicale e progressiva trasformazione di vita della persona. Che cosa voglio dire? Che c'è innanzitutto un cambiamento subito, sostanziale, evidente, ma che poi questo cambiamento ha anche una progressione durante il corso della vita del credente. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Una nuova creatura. Tu sei una nuova creatura? Anche per cercare di definire questa espressione dell'Apostolo che continua ad usare un linguaggio biblico, dobbiamo porci la domanda, ma che cosa significa essere una nuova creatura? Ovviamente noi comprendiamo bene che questa nuova creatura nata dall'opera redentrice di Cristo e diventata figliola di Dio, figlio di Dio, non riguarda l'aspetto esteriore della persona. Le nostre fattezze fisiche, così come la nostra condizione sociale, rimangono le stesse di prima. Non è che ci diventano i capelli biondi se siamo bruni, gli occhi azzurri se ce li abbiamo maroni e diventiamo alti se siamo bassi. E ci viene un bel corpo scolpito tipo palestra quando abbiamo creduto, allora il conto in banca aumenta subito e abbiamo una bella macchina di lusso nel garage. Non è questo il cambiamento. Essere una nuova creatura, infatti, riguarda la trasformazione sovrannaturale interiore della persona che è invisibile agli occhi degli altri. Gli altri non vedono questa trasformazione ad occhio nudo dentro la nostra vita. Però attenzione, ma è sentita distintamente dalla persona che ne è stata fatta oggetto, la persona che è nata di nuovo sa di essere nata di nuovo e poi si manifesta come? Attraverso una manifestazione vissuta della vita di tutti i giorni. Questa nuova esperienza spirituale che Gesù nel Vangelo ha chiamato anche la nuova nascita o nascere di nuovo, compie una terza azione secondo questo testo che Paolo ci ha messo davanti, e cioè costituisce anche una netta separazione fra il passato e il presente di questa nuova creatura. E infatti lui dice, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ora, questo non significa la cancellazione immediata ed automatica di quelle che sono state le nostre esperienze passate, né si riferisce anche alla prospettiva, ad una prospettiva esente da difficoltà che aspetta il futuro del credente. Non è che Paolo sta dicendo, guardate, sei una nuova creatura, adesso da oggi in poi ti andrà tutto in bene. Sta tranquillo, non sta parlando di questo. Si tratta invece di una trasformazione interiore che ne cambia l'orientamento e la visione. C'è una nuova creatura, diventa una persona diversa, nel senso che cambiano nella sua vita gli obiettivi, i suoi desideri, le sue mete. E in altre parole, non sono più le cose che cambiano davanti e intorno a noi, ma siamo noi invece che in questa nuova condizione, stiamo cambiando il nostro modo di vedere la vita, di valutare la vita e di viverla invece con la giusta obiettività. Abbiamo visto tre punti importanti: essere in Cristo, essere delle nuove creature, una prospettiva di vita da vivere, nuova da vivere. Sono queste le qualifiche indispensabili per diventare un vero ambasciatore per Cristo. E ripeto la domanda: tu sei un ambasciatore di Cristo? Ma le qualifiche qui, pur essendo fondamentali ed importanti, non bastano da sole per intraprendere questo ministero, perché ci vuole infatti il mandato, o se volete l'autorizzazione, e questo la vediamo al versetto 18. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Qui vediamo due azioni distintamente ben precise, anzi una doppia azione, che ritroviamo anche nella definizione del termine riconciliare secondo il dizionario italiano. La prima definizione che dà di questa parola riconciliare significa ritornare in pace e in pieno accordo con qualcuno. Questa è la definizione. È una frase questa che sembrerebbe alludere ad una conversione già avvenuta, una persona cioè che, avendo riconosciuto la propria condizione di peccato e di separazione che la rendeva nemica di Dio, ritrova per la fede nel sacrificio sostitutivo di Cristo non solo la pace con Dio, perché prima era nemico, ritorna in pace con Dio, ma ritrova anche una piena comunione di intenti con Dio, che prima a causa del peccato non rientravano nella sua logica di vita. Pensava altre cose, non pensava di poter essere un figlio di Dio e di collaborare addirittura con Dio. Ovviamente l'Apostolo Paolo ci tiene a precisare il fatto che questa è un'opera sovrannaturale, spirituale, e che non concorre nessuna qualità o comportamento umano per realizzarla, perché si tratta di un intervento, ripeto, sovrannaturale, esclusivo da parte di Dio, che concede la grazia al peccatore pentito. E Paolo ci tiene a sottolinearlo, avete visto cosa dice? Guardate, tutto questo viene da Dio. Tutto quello che abbiamo detto della nuova nascita, di questa nuova creatura, del fatto che Lui ci dà questo ministero, tutto questo viene da Dio. Questo significa, caro amico che sei qui stamattina, che è Lui che ha pensato a te e anche a noi prima di conoscerlo, è Dio che ha pensato a noi, quando noi non pensavamo a Lui. È Lui che ha preso l'iniziativa, è Lui che ti ha cercato quando tu non cercavi Lui, è Lui che ti ha trovato e soprattutto è Lui che aveva preparato in Cristo una redenzione perfetta per la tua salvezza. Ha fatto tutto Lui. La seconda definizione del termine riconciliare dice infatti rimettere in armonia, in accordo, cioè desiderare che si riconciliano. Questa è un'azione che si fa. Questa frase descrive l'azione di chi è chiamato a riportare la pace là dove c'è separazione. Questo è il mandato che Dio affida a tutti quelli che Cristo ha riconciliato con Dio. Capite? Dio ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo, adesso vuole il suo piano per noi, è quello che noi riconciliamo le persone con Lui, rappresentando il messaggio del Vangelo. Questo è il compito che Dio ci ha affidato. Ripeto, non ci sono altri compiti se non questo. E non dobbiamo perderlo assolutamente di vista. Infatti Paolo dice ancora qui, e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Con questi requisiti in mano, dunque, l'ambasciatore è qualificato e pronto a svolgere l'incarico che gli è stato affidato. Nel caso specifico di un ambasciatore per Cristo, lui deve trasmettere agli altri un messaggio da parte di Dio. È un messaggio meraviglioso quello che Dio vuole trasmettere agli uomini, perché è un messaggio di pace, è un messaggio d'amore, attraverso il quale il Dio sovrano, santo e giusto, cosa fa? Tende la mano al peccatore perduto, senza speranza, offrendogli per sola grazia, il perdono e la salvezza eterna. Questo è il messaggio. E non è un messaggio ristretto soltanto agli alcuni, dice Paolo qui, perché è per tutto il mondo, dice. Dio vuole riconciliare con sé il mondo in Cristo, non poche persone, tutti quelli che può riconciliare, che vuole riconciliare, senza distinzioni razziali, sociali, di età. Ogni abitante, anche nelle parti più remote di questo pianeta, ha la possibilità di essere riconciliato con Dio, con la solenne promessa che non gli sarà mai addebitato nessun peccato, nessuna colpa. Si tratta dunque di una redenzione completa, non c'è da aggiungere nulla, e di una salvezza irrevocabile che non si può più perdere. Ha posto in noi la parola della riconciliazione. È su questa affermazione dell'Apostolo che intendo focalizzare principalmente l'attenzione di tutti noi questa mattina. La parola. Ha posto in noi la parola. Il riferimento più ovvio che riguarda quindi è la natura, il contenuto del messaggio che l'ambasciatore è chiamato ad annunziare. Innanzitutto noi dobbiamo rilevare che un vero ambasciatore di Cristo non rappresenta né predica nessuna religione, né cattolica, né protestante, né evangelica che sia, ma predica e testimonia esclusivamente la parola di Dio. Punto e a capo. Quella parola che lo stesso Apostolo in altri suoi scritti definisce il puro messaggio del Vangelo. Perché Paolo ha voluto dire puro? È evidente che ci sono dei Vangeli predicati che non sono puri e che la gente predica dei Vangeli che non sono esatti, non sono coerenti con quello che la Bibbia dice. Ecco perché ha voluto dire puro. Sapete cosa significa puro? Lo sapete bene anche voi. Significa pulito, esente da scorie, ma soprattutto significa non mescolato con nessun'altra sostanza. Questo significa puro. Allora, quando si aggiungono al Vangelo le tradizioni umane, i riti, le feste religiose, attraverso le quali si vuole in apparenza compiacere a Dio, cercare di acquistarci il favore di Dio ed altre osservanze del genere, noi siamo fuori dall'integrità del messaggio del Vangelo. Non è più quello il messaggio del Vangelo. Così come si è fuori quando si aggiungono al Vangelo elementi politici o di natura sociale, attenzione però, che antepongono l'essenza spirituale del Vangelo per andare incontro alle necessità umane della gente. Capite? Delle volte si vuole avvicinare le persone, ed è giusto avvicinare le persone, lo dirò ancora più tardi, ma noi dobbiamo sempre tenere in mente quello che vogliamo trasmettere loro, che è veramente importante. Non fermarci alle cose che necessitano loro umanamente. E vedremo che Gesù ha fatto le stesse cose fra poco. Dobbiamo avere una visione più aperta di quello che serve loro. E questo è quello che fanno le chiese della Riforma. Si buttano nella politica, cercano di aiutare attraverso le cose sociali e dimenticano completamente che loro hanno la responsabilità di essere ambasciatori per Cristo e di annunciare il messaggio di Cristo. Non un messaggio sociale, né politico, ma un messaggio spirituale che tocca il cuore. Ecco perché sono tutte vuote. Perché sono vuote? Perché non ci va più nessuno? Perché stanno morendo? Per questo motivo qui. Ma noi non vogliamo fare la stessa fine. Un altro modo di rompere l'integrità del messaggio è quando si costruiscono dottrine isolando testi o versetti dal resto delle scritture. E questo è un metodo che usano diverse sette religiose, che poi continuano ancora a professarsi fedeli alla parola di Dio, dando con inganno questa stessa impressione a chi l'ascolta, perché si presentano con la Bibbia alla mano e gli altri dicono: ma loro usano la Bibbia. Sì, ma la stanno usando in un modo non sbagliato, dicendo delle cose che non sono vere. E c'è ancora un altro pericolo che riguarda l'integrità del messaggio. Ed è un pericolo questo sottile e dannoso, perché può riguardare anche un ambasciatore autorizzato. Ed è quello di predicare o annunciare più se stesso che il Vangelo. È un pericolo dal quale dobbiamo guardarci. Certe forzature di opinioni personali o prendere posizioni dottrinali nette, intransigenti, su questioni marginali che la Scrittura stessa richiede di non dover dare e che non dà e che noi invece vogliamo dare per forza. Se la Scrittura non le dà, non dobbiamo darle neppure noi. Non siamo chiamati a fare questo tipo di discorso, siamo chiamati a portare il messaggio del Vangelo nella sua semplicità. Ed infatti Paolo lo dice qui: ha posto in noi la parola della riconciliazione. Questo significa che la parola è la sua, non è la nostra. Lui ha posto in noi la parola della riconciliazione, noi dunque diventiamo soltanto dei semplici ed imperfetti tramite attraverso i quali Dio vuole agire, degli strumenti. Il risultato quindi è che noi con le nostre parole non riconcilieremo mai nessuno, mai. Anche se abbiamo studiato e conseguito 4-5 lauree in teologia o ricopriamo un ruolo di responsabilità della Chiesa. Noi facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. In queste parole noi ritroviamo in maniera più dettagliata quelle che sono le responsabilità principali di un vero ambasciatore di Cristo, al quale si richiede di identificarsi, perché Paolo sta parlando di questo, non è una cosa semplice. Noi dobbiamo identificarci con colui che stiamo rappresentando, come l'ambasciatore. Allora, vediamo il dettaglio. Facciamo come da ambasciatori per Cristo. Questo significa che dobbiamo manifestare agli altri lo stesso interesse, la stessa cura che Gesù dimostrò di avere quando era sulla terra. Era lui che andava incontro alle persone, le cercava, entrava con discrezione nella loro vita, indipendentemente dal ceto sociale che occupavano o dai vari problemi che affliggevano la loro vita. A volte si trattava di persone importanti, Gesù ha incontrato persone importanti, altre volte erano gente comune, spesse volte vediamo nei Vangeli che incontrava persone malate, bisognose di qualche tipo di aiuto. Ma la sua priorità, che deve essere anche la nostra oggi, era innanzitutto quello di denunciare la gravità del peccato. Gesù si interessava delle persone, ma come ho detto prima andava oltre col suo sguardo, guardava i loro problemi, ma la prima cosa che guardava era la loro condizione spirituale davanti a Dio e offriva il perdono dei peccati e la salvezza a chiunque avrebbe creduto in Lui. Avete notato quante volte quando Gesù incontra le persone e poi dice il messaggio del Vangelo, dice: adesso vai ai ciechi e confessa questo, nel senso che Gesù guardava alla vera necessità delle persone e noi dobbiamo fare altrettanto. Gesù pianse. Una delle poche volte che pianse era davanti alla tomba di Lazzaro, e l'altra volta ha pianto quando? Ha pianto davanti agli abitanti di Gerusalemme che lo rifiutavano. Non credo che Gesù ha pianto perché si è sentito ferito nell'orgoglio, ha detto: ma guarda, questi mi hanno rifiutato, e si è messo a piangere per lui stesso. No, Gesù ha pianto perché sapeva molto bene che quel rifiuto significava per questa gente il giudizio e la condanna eterna, per questo che ha pianto, non perché era stato offeso lui. E noi abbiamo compreso bene la realtà dell'inferno, e io ho paura di no. Ho paura che noi ci dimentichiamo di questo. Delle volte ci fa imbarazzo soltanto a nominarlo, non è vero? andiamo incontro alle persone per avvertirle del pericolo che stanno correndo o aspettiamo comodamente che siano loro a cercare noi? Ho detto, sono tanti anni che sono in questa chiesa e Dio mi ha voluto qui, volevo stare da un'altra parte naturalmente, e ho visto tanti passaggi nel corso di questi tanti anni che la nostra chiesa ha fatto, ha seguito diverse tracce, diversi orientamenti. Io sono convinto dal Signore che questa è una fase molto importante della nostra Chiesa. È una fase dove il Signore ci chiama a cambiare direzione un po'. Non dobbiamo rinnegare né dire che quello che abbiamo fatto era sbagliato, era tutto giusto, abbiamo fatto bene, però credo fermamente che in questa fase della vita nostra, personale di credenti, in questo mondo e nella fase che sta vivendo la nostra Chiesa con i progetti di evangelizzazione che noi abbiamo, penso che noi dobbiamo cambiare direzione. E invece di darci alla predicazione espositiva, dovremmo darci alla evangelizzazione espositiva. Dobbiamo cambiare un po' direzione. Dobbiamo darci da fare, perché stamattina le poltrone sono vuote qui. Guardate quante poltrone vuote ci sono. E quando abbiamo iniziato eravamo ancora meno. E quando siamo 9 per una riunione di preghiera invece di 60-70 che siamo la mattina, significa che qualche cosa non va. Significa che non stiamo facendo quello che Dio ci chiama a fare. Significa che non stiamo facendo gli ambasciatori come dobbiamo fare. Allora se noi vogliamo vedere la nostra chiesa piena, se noi vogliamo vedere al Tuscolano un gruppo che nasce e magari a Pomezia fra qualche anno una testimonianza, noi dobbiamo fare gli ambasciatori seriamente, dobbiamo smetterla di aspettare e di riempirci la testa di belle teorie, di nozioni che sono belle, ma se non portano frutto, se non danno poi il frutto, allora sono inutili, rimangono soltanto teorie. L'Apostolo era pronto ad affrontare, Paolo, un viaggio lungo, scomodo e pericoloso, cioè venire fino a Roma, a quei tempi, per annunciare il messaggio del Vangelo, e non si vergognava di annunciare la potenza di Dio per la salvezza di ogni credente. E noi cosa stiamo facendo? L'Apostolo Paolo poteva rimanere a Gerusalemme ad insegnare l'esposizione, la predicazione espositiva, ma chi meglio di lui poteva insegnare la predicazione espositiva, ma non l'ha fatto. Ha preso la nave, è venuta a Roma, a momenti di muore per mare, ha preso botte da tutte le parti, l'ha pizzicato pure una vipera, a momenti ci rimane per il veleno della vipera, ma è venuto fino a Roma per fare l'ambasciatore di Cristo, in una città difficilissima. Facciamo come se Dio esortasse per mezzo nostro. Un chiaro invito questo ad immedesimarci col cuore di Dio. Non basta soltanto che Dio ci dà il mandato, ma dobbiamo eseguirlo con tutto il cuore. Avere la misericordia di Dio, il profondo sentimento di compassione che Dio provava per le persone che erano malate di peccato. Essere ambasciatori di Cristo non significa diventare dei mestieranti, impersonali, freddi portatori di un messaggio, ma necessita invece di essere trasmesso con tutto l'amore, con tutto il fervore possibile e nello stesso tempo con la convinzione che scaturisce dalla gravità del suo contenuto. Se non ti ravvedi, vai all'inferno. Se noi non siamo convinti più che questa è la parola di Dio, lasciamo perdere. Lasciamo perdere. Se noi non siamo più convinti che la gente va all'inferno veramente, se ci pare soltanto qualcosa, o se dite come dico io, come ho detto tante volte, ma ci pensa il Signore? No! Allora che ha detto a fare? Voi siete i miei ambasciatori di portare il messaggio del Vangelo. Se ci pensava Lui, ci pensava Lui. A farlo, ma se vuole usarci a noi vuol dire che noi dobbiamo darci da fare. Esortare significa cercare di persuadere. proprio perché l'ambasciatore è consapevole delle gravi conseguenze che spettano il peccatore che non si pente, che l'ambasciatore nel rispetto della persona deve stimolarla, incoraggiarla, credere nel messaggio che sta portando. Ci crediamo o no nel messaggio che stiamo portando? Vedete che Dio non lascerà per sempre aperta la porta della salvezza. Ci sarà un tempo che Dio chiuderà questa realtà. E l'altra realtà è che nessuno di noi conosce la durata della propria vita. È per questo che nella Scrittura c'è scritto: oggi è il giorno della salvezza, adesso è il giorno della salvezza. In questa settimana, all'inizio di questa settimana, c'è stato un gravissimo incidente qui in questa zona, a poche centinaia di metri da questa sala, quasi all'altezza del negozio mio, sulla via della Magliana, è morto un uomo di 42 anni, una persona conosciutissima. Ieri hanno fatto il funerale, c'era tutto il quartiere, centinaia di persone, un uomo di 42 anni, sposato con due figli piccoli. Stava venendo da Piazza della Radio, venendo in giù con la moto, a un incrocio una macchina uscita dietro un camion che stava sostando ha fatto passare, e lui in piena velocità si è trovato davanti questa macchina, l'ha spizzata soltanto poco poco ed è andata a finire sotto il 780, l'autobus che veniva dalla parte contraria, ed è rimasto lì, è morto sul colpo. Io non credo che lui pensava che moriva, nemmeno che moriva su una strada così a lui conosciuta. Ci sarà passato decine e decine di volte, andava a prendere i pezzi di ricambio per aggiustare una motocicletta. Non siamo padroni della nostra vita, e la gente non è padrona della sua vita. E noi non possiamo prenderci questa responsabilità di essere superficiali. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Se qualcuno avesse parlato a quel giovane, magari si sarebbe convertito, ma chissà se qualcuno l'ha mai fatto. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Supplicare è un termine che sta ad indicare l'insistenza. Proprio per la condizione di superficialità e di confusione nella quale vive il mondo, non è facile catturare l'attenzione delle persone a portarle a un livello spirituale, perché sono talmente piene di cose materiali che non ci ascoltano. È per questo motivo che a volte non basta una sola testimonianza, anche se fatta bene, anche se fatta con l'atteggiamento giusto, anche se l'abbiamo fatta con chiarezza per portare una persona alla fede. Non basta. Ci sono delle famiglie alle quali io e Luisa stiamo testimoniando da 30 anni. Qui nella zona, e qualcuna viene pure qui, e io vi devo dire davanti al Signore con grande onestà che delle volte quando facciamo qualche incontro, qualche cosa, Luisa dice invitiamole, mi viene da dire umanamente un'altra volta le invitiamo, ma gli abbiamo detto tante volte, quando vengono fanno finta che non è successo niente, ma lasciamole perdere. Non è così, non dobbiamo lasciarle perdere, dobbiamo fare una capoccia così, scusate, alla gente, i parenti, dice, ma io l'ho detto a mio padre, a mio fratello, ridiglielo ancora, gli devi fare una testa gonfia di Gesù finché non crolla. Quello è il compito tuo, il compito mio. Non ci fermiamo davanti a questa difficoltà, chiediamo al Signore di darci i requisiti necessari. Quali sono? La preghiera. Ma preghiamo per i nostri parenti? Ma io penso di no. Preghiamo per le persone intorno a noi, preghiamo per quelli che conosciamo, che vogliamo evangelizzare. Non basta solo dire una paroletta così, dobbiamo costruirla, la nostra evangelizzazione. Dobbiamo pregare con costanza, con pazienza, dobbiamo ritornare più volte sullo stesso appello, senza stancarci. Un vero ambasciatore non deve dimenticare né sottovalutare il fatto che egli sta rappresentando Dio in una nazione nemica, lavorando per liberare persone schiave, condannate, per sempre condannate. Siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. L'Apostolo termina questo invito ad essere ambasciatori di Cristo innanzitutto con un appello alla pace. E noi dobbiamo essere dei portatori di pace, come Gesù era un portatore di pace. Siate riconciliati con Dio. Io ti voglio bene, amico mio, ti voglio bene, papà, mamma, tu devi essere riconciliato con Dio, altrimenti farai una brutta fine. E forse piangendo glielo dobbiamo dire, perché dobbiamo avere questo sentimento accurato di portare il Vangelo. Delle volte siamo proprio noi che col nostro modo di fare, invece di agevolare il messaggio del Vangelo, lo complichiamo verso gli altri. Magari usiamo tanti giri di parole inutili, facciamo promesse che Dio non promette per cercare in un modo errato di forzare la persona a prendere una decisione che non la porterà mai ad avere poi una vera fede fondata sulla parola di Dio. Perché se noi predichiamo un tipo di Vangelo dove diciamo se accetti Gesù, domani lui ti trova il posto di lavoro, se accetti Gesù ti toglierà quella difficoltà con tuo marito o con tua moglie, se accetti Gesù ti darà questo, ti darà quell'altro. Non è una fede fondata sulla parola di Dio, perché quando quello non vedrà che si realizza quella cosa, e non si realizza perché Dio non ha promesso questo. Dio vuole salvare te. C'è una signora che viene qui, e noi preghiamo da tanti anni per lei, che si occupa di sua figlia. L'ho incontrata ieri, ho detto, tu devi pensare a te, perché tu stai nel peccato, non tua figlia. Lascia perdere tua figlia, lei cerca Dio per sua figlia. Dio è un Dio personale. Cerca te Dio adesso, poi si vedrà se attraverso te vuole cercare pure tua figlia. Ma Dio vuole cercare te, non perdiamo di vista queste realtà. E diciamoglielo alla gente. Dobbiamo dire con più semplicità possibile poche cose, ma con sicurezza e determinazione dobbiamo dire che Gesù Cristo è il Figlio di Dio innanzitutto. Non è l'uomo venuto dal nulla, non è un politico, è il Figlio di Dio. Puro, innocente, senza peccato, che ha voluto in ubbidienza al Padre diventare peccato per noi. Ecco qual è la verità. Cioè si vuole sostituire a me e a te. Questo vuole fare Gesù, perché attraverso il suo sacrificio perfetto noi possiamo essere perdonati e possiamo essere resi giusti davanti a Dio. Tu sei un ambasciatore di Cristo stamattina. Se sei un ambasciatore di Cristo è il momento di prendere il posto che devi portare avanti, di prendere il tuo compito e di farlo. Tu ed io personalmente dobbiamo farlo, è la nostra responsabilità principale. Non ci riempiamo la testa di altre cose, riempiamoci la testa di quello che è giusto e poi facciamo quello che Dio vuole. Questo è il nostro compito, non distogliamoci da questo, perché il diavolo non vuole che le persone siano salvate e agisce anche attraverso di noi per non farlo. Non è che mette soltanto degli ostacoli nelle persone, anche a noi, ci addormenta, ci svia, ci fa vedere altre situazioni. No, rimaniamo fermi, perché questa è la volontà di Dio, questo è quello che noi dobbiamo fare. Signore, ti ringraziamo. Noi non meritiamo di essere dei tuoi ambasciatori e non capiamo neppure perché tu vuoi che noi per quello che siamo diventiamo i tuoi collaboratori. Non lo meritiamo, non siamo neppure adatti, non siamo niente, niente di niente. Ogni cosa che abbiamo è perché tu ce l'hai data, è perché viene da te, abbiamo visto stamattina. Tu ci chiedi solo una cosa. La cosa più importante, di essere collaboratori tuoi e di fare un po' quello che tu avresti fatto e quello che Gesù ha fatto, di perpetuare questa verità, di portare il messaggio del Vangelo alle persone perdute. Signore, io ti chiedo di darci una profonda convinzione della gravità del peccato e di darci una grande convinzione della realtà dell'inferno. E di darci certezza che queste non sono fantasie, ma sono realtà. E che le persone care a noi, i nostri parenti, i nostri amici, le persone che conosciamo, la gente che incontriamo per la strada, come quel giovane che è morto in questo incidente questa settimana, hanno bisogno di Cristo. hanno bisogno non di trovare il pane, come ha detto Gesù, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Hanno innanzitutto bisogno di conoscere te. Abbiamo diversi mariti non credenti nella nostra comunità. Abbiamo parenti non credenti, fratelli, sorelle, genitori. Signore, dacci un peso per loro. Non ci far prendere alla leggera questo. Noi non possiamo convertire le persone, è vero, ma noi abbiamo il grande compito di collaborare con te perché queste persone a noi care possono giungere alla salvezza. Benedici ciascuno di noi, che possiamo diventare dei veri ambasciatori. E se l'abbiamo dimenticato, Signore, aiutaci a chiederti perdono, a riprenderci questo ruolo che ci spetta di diritto. Ci spetta di diritto perché noi siamo stati riconciliati con Dio ed è un nostro diritto, ce lo riprendiamo da stamattina, con tutte le responsabilità che questo ruolo compete. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.